10:13 dai microfoni di Radio Blackout. Dovremmo essere in collegamento con Luca, un compagno che in questo momento si trova in India e sta seguendo un pochino, come vi anticipavamo prima, la situazione elettorale e pre-elettorale in India. Ciao Luca, ci senti?
Ciao Niccolò, buongiorno.
Buongiorno. Grazie mille, insomma, per essere con noi questa mattina su Radio Blackout. Se ci puoi fare, diciamo, subito un po' un quadro di quella che è la situazione in India, insomma, in questo nuovo processo elettorale, una cosa di cui, insomma, sulla stampa nazionale ma anche internazionale non si sta parlando, anche perché, da quanto, insomma, si riesce a capire, è un processo veramente mastodontico. Insomma, un pochino com'è la situazione, chi sono le forze in campo e come si struttura un pochino questo processo elettorale.
Innanzitutto buongiorno e grazie a Radio Blackout e a tutte le ascoltatrici ed ascoltatori. Il processo elettorale comincia ora, oggi 19 aprile, e coinvolge 102 distretti e andrà avanti per 7 tornate fino al 1 giugno. Si voterà ogni settimana, il venerdì da qui al 1 giugno, e il 4 di giugno inizierà lo scrutinio. Il voto sarà registrato elettronicamente e il sistema elettorale è quello del maggioritario uninominale, quindi chi prende più voti nel distretto conquista il seggio. Fatta questa analisi e grandi linee per inquadrare il contesto istituzionale in cui si fanno le elezioni, i campi che si fronteggiano sono fondamentalmente due: quello del governo guidato dal Bharatiya Janata Party, il partito del popolo indiano di Modi, e la propria coalizione di destra indù nazionalista, che cercherà e molto probabilmente otterrà il terzo mandato consecutivo per fare un nuovo governo, e le opposizioni raccolte attorno al partito del Congresso, con partiti regionalisti e partiti nazionali come il Partito Comunista Indiano Marxista, l'Aam Aadmi Party, il Partito Populista al governo di Delhi, raccolti in un'unica coalizione per affrontare la macchina elettorale di Modi e del Bharatiya Janata Party. La campagna elettorale si è svolta praticamente quasi a senso unico per il partito di governo, poiché la campagna è iniziata il 22 gennaio con l'inaugurazione del Tempio di Ayodhya, costruito sulle macerie di una moschea di epoca Mughal, distrutta nel 1992 da una mobilitazione dello stesso partito del governo. E in questa occasione il primo ministro, nelle vesti di sacerdote quasi, ha inaugurato il nuovo tempio dicendo che sarà un nuovo inizio per l'India, una nuova storia che è suggellata nell'interno della campagna elettorale per il Bharatiya Janata Party da un'estrema induizzazione della società, quindi lo sdoganamento delle violenze etniche nei confronti delle minoranze musulmane, a cui è destinata una violenza generale e politica da parte di forze induiste da molto tempo, è sdoganata dal governo Modi, minoranze cristiane come ad esempio lo stato del Manipur al confine con il Myanmar, in cui è in corso una guerra civile tra etnie indù e cristiane, in cui hanno perso la vita 230 persone di quelle che sono state registrate, e 70.000 persone hanno perso la propria casa. A suggellare questo c'è anche una retorica dello sviluppo, all'interno di cui Modi cerca di legittimare il proprio operato, facendosi portatore di uno sviluppo infrastrutturale e macroeconomico che quest'anno vedrà, secondo le stime di vari istituti internazionali e nazionali, una crescita tra il 6 e il 7%. Una crescita che però è guidata da finanziamenti statali e da aziende dipendenti da concessioni statali. Aziende che sono legate a doppio filo con il partito, come dimostrato dallo scandalo dei bond elettorali anonimi presi non anonimi da una sentenza della Corte Suprema in questo febbraio. Dai dati si evince che aziende operanti nel settore delle costruzioni e delle telecomunicazioni ed altri settori prevalentemente dipendenti dai finanziamenti e dalle concessioni statali hanno dato al partito oltre 900 milioni di dollari tra il 2018 e il 2023. Questo è il dato in cui si muove un paradiso di Jonathan Party, che è anche una forte legittimizzazione, di una forte copertura mediatica e anche proprietà mediatica di un uso delle istituzioni a fini politici. Non sono pochi gli arresti di membri delle opposizioni, non sono poche le minacce a membri delle opposizioni di cambiare partito altrimenti vanno in galera. Oppure un'altra cosa di cui si stanno facendo forti in questo periodo è l'aver arruolato all'interno delle proprie fila esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo. Dall'altra parte le opposizioni stanno tenendo una campagna elettorale che è tutta votata a contrastare modi prevalentemente su temi di interesse generale, come l'aumento della disoccupazione. In India il 90% delle persone è occupata in settori informali, quindi l'impiego è alla giornata. L'80% dei disoccupati ha meno di 25 anni, il 65% dei laureati è disoccupato. Sono queste le tematiche in cui l'alleanza per lo sviluppo inclusivo dell'India, guidato dal Partito del Congresso, sta svolgendo le elezioni. Il risultato sembra, secondo alcuni analisti, e con questo da chiudere, sembra quasi destinare la vittoria nelle mani del Bharatiya Janata Party, che è il partito di Modi, che andrebbe a conquistare ed ha come obiettivo una maggioranza assoluta, ma questi vogliono raggiungere i 370 seggi per cancellare le parole secolare e socialista dal preambolo della Costituzione, per mutare la Costituzione e riuscire finalmente ad imporre uno Stato non secolarizzato ma fortemente induizzato. Questo è un obiettivo di lungo periodo, perché Bharatiya Janata Party, ho dimenticato di dirlo, è un partito che affonda le sue radici in un movimento di destra induista nato nel 1925, che crede che l'India sia un paese destinato solo agli Hindu, non ci sia spazio per cristiani, Sikh o musulmani, e l'obiettivo deve essere perpetrato con la forza. Non a caso le violenze politiche nei confronti delle minoranze sono sdoganate. Questo per chiudere un attimo il quadro, il contesto elettorale entro cui ci si muove.
Certo, grazie mille, sei stato chiarissimo. Io ti faccio solo un'altra domanda, se ci puoi dare invece un quadro su un altro elemento che ci sembra, insomma, negli ultimi anni abbia un po' tenuto banco anche all'interno delle discussioni, dei contributi che venivano anche nel mondo, insomma, dei compagni e delle compagne sull'India, cioè il fatto che ci sia stata una fortissima, a partire più o meno dal 2020, una fortissima mobilitazione contadina in India, che fondamentalmente si è messa in campo contro una serie di leggi e di provvedimenti che vanno verso una liberalizzazione, no, del mercato agricolo, dei prodotti agricoli, e come, diciamo, queste mobilitazioni e altre forze sociali che si muovono, diciamo, dal basso in India sono andate, insomma, da un lato a confliggere con governi di Narendra Modi passati, e se ci sono, diciamo, delle prospettive secondo cui queste mobilitazioni possono in qualche maniera influire sul futuro prossimo dell'India, insomma, sia in relazione alle elezioni ma anche su una prospettiva di lotta anche di più lungo periodo.
Ecco, parto da un dato: il settore agricolo in India impiega circa 600 milioni di persone, quindi quasi la metà del paese è impiegata nel settore. Questo è uno, la mobilitazione in questo settore è stato uno scossone per Modi, perché perdere il sostegno dei contadini, dei piccoli proprietari terrieri, dei medi proprietari terrieri, significa perdere consenso nel paese. La mobilitazione è andata avanti tra il 2020 e il 2021, che si è interrotta con le parziali aperture del tutto di facciata del governo Modi a rivedere le leggi sulla liberalizzazione del mercato dei prodotti agricoli. Sono riprese quest'anno al confine tra lo stato più dell'Ariana e del Punjab, a nord di Delhi. Quindi le mobilitazioni volevano raggiungere i confini di Delhi, ma l'impiego di forze di polizia da parte dello stato dell'Ariana, governato dalla stessa maggioranza di governo federale, hanno imposto un blocco al confine. Sono morti due contadini negli attacchi diretti nella polizia. Due contadini sono morti, uno per un lacrimogeno che gli è stato sparato addosso, e l'altro per effetti degli scontri che sono avvenuti. Il settore, la mobilitazione sta continuando al confine appunto tra l'Ariana e il Punjab, da parte del cappello Sami Kisan Morcha, che raccoglie l'organizzazione che raccoglie più centinaia di organizzazioni e sindacati dei contadini. Da una parte c'è il blocco, dall'altra c'è la campagna da parte di questo sindacato di andare villaggio per villaggio a spiegare ad ogni contadino, ad ogni persona, perché la mobilitazione dei contadini è importante, perché è importante saldare il movimento dei lavoratori della terra insieme a quello dei lavoratori dell'industria e dei settori dei servizi, per boicottare il Bharatiya Janata Party, il partito guidato da Modi, all'interno del contesto delle elezioni. Questo è il quadro in cui si stanno muovendo in questo periodo. Il contesto generale vede una larga polarizzazione all'interno della società, per cui le opinioni precedenti sono preponderanti. Sul risvolto elettorale non ci sono grandi margini, per dire la verità, ma nella lotta di lungo periodo questa non è una questione che passerà inosservata, questa non è una questione che si andrà a chiudere nemmeno nel medio periodo. Che l'avanzata del mercato globale inizia negli anni 90, viene accentuata nel 2002 e solo ora, dopo 20 anni, gli viene data la stangata finale. La mobilitazione quindi è destinata a crescere, e le forze sociali che si stanno aggregando attorno ai contadini, che vanno agli studenti universitari, che riescono ad aggregare nelle città e nelle metropoli attorno alla questione, ai lavoratori, la cui unità è salda anche nei villaggi in cui non si sa nemmeno che cosa sia, che immagine abbia un'industria, è un immaginario che si sta creando in modo molto forte. Ma dall'altra parte, la controparte, uso il dispositivo del nazionalismo, che ha un attestimento molto radicato all'interno della società indiana, che è un altrettanto grande, se non più forte, strumento di mobilitazione delle masse. Quindi gli scenari staremo a vedere, ma c'è la composizione di classe che si sta andando a creare è qualcosa di molto interessante, perché molto eterogenea e capace di coinvolgere soggetti come quelli come le donne, che sono sempre state ai margini della società e invece in questi movimenti stanno riuscendo ad avere protagonismo. I contadini ai margini della società, i dalizi sotto casta che vivono nei villaggi, stanno riuscendo ad avere protagonismo all'interno di questi movimenti. E stessa cosa per i movimenti delle università, che stanno riuscendo ad uscire dal sindacalismo universitario in senso stretto, ma a questionare la società in generale, aggregandosi e convergendo con i movimenti dei contadini e dei lavoratori in generale nel paese. Quindi più nell'ottica di lungo periodo è interessante questa lotta che nel breve ed immediato periodo, anche per disposizione di mezzi da parte del partito di governo, che è una macchina da guerra in tutti i sensi, dalla potenza economica a quella mediatica a quella militare, perché le organizzazioni di destra induista larghe, oltre il Bharatiya Janata Party, possono contare anche su una forza paramilitare di 200.000 unità pronte a mobilitarsi in qualsiasi momento.
Va bene, grazie mille Luca, sei stato molto chiaro, ti ringraziamo per questo contributo, insomma ci risentiremo magari più avanti, insomma nelle prossime settimane, sarà anche un processo diciamo elettorale e di assestamento, riassestamento degli equilibri di potere in India che prenderà un po' di tempo e che come hai detto anche tu si giocherà insomma sul medio lungo periodo. Grazie mille.
Ringrazio Radio Blackout e tutte le ascoltatrici e ascoltatori che hanno avuto la pazienza.